Vorrei innanzitutto salutare tutti i nostri carissimi fratelli e sorelle e buon sabato a voi ovunque vi troviate. Spero che siate anche ben collegati. Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo delle astuzie e delle tentazioni che Satana usa per ingannare il mondo. Beh, visto che oggi siamo proprio al top dell'inganno, che è fra i tanti inganni di Satana. C'è oggi tutto il mondo è in festa per festeggiare una data che in realtà Dio non ha mai inteso che il 31 di dicembre o l'1 di gennaio fosse l'inizio dell'anno. Comunque, ci arriveremo un po' più avanti dopo. Quindi sappiamo che è tutto colui il quale ha creato tutto questo pandemonio, non è altro che il nostro carissimo nemico, Satana, il diavolo, il cui scopo, il suo, è proprio quello di allontanarci con tutti i mezzi possibili, leciti ed illeciti, dal fare la volontà di Dio, nostro Signore e Creatore. Perché in effetti oggi quasi tutto il mondo sta festeggiando questa data, tranne pochissimi eletti, pochissimi primi frutti che noi possiamo onorarci di appartenere. Quindi ricordiamoci sempre che Satana è veramente il professionista per eccellenza della tentazione e che purtroppo non va mai in ferie, anzi, specie in questo periodo, fa anche gli straordinari, perché fra Natale, Capodanno, ora poi le elencheremo. Quindi proprio ora è nel periodo del suo massimo lavoro per ingannare il mondo intero. E naturalmente ora troviamo e andiamo a leggere un po', apriamo le nostre Bibbie per favore, in Apocalisse al capitolo 12, versetto 9. Apocalisse capitolo 12, versetto 9 ci dice in realtà la natura di Satana, ciò che è, ciò che è stato e ciò che ancora è e che sarà per il prossimo futuro. Apocalisse capitolo 12, versetto 9 dice: il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo. Ecco, Satana è il seduttore del mondo, dice di tutto il mondo e non è poco. Dice fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche gli angeli suoi. Cari fratelli e sorelle, da questa scrittura c'è tanto da pensare, da riflettere. Innanzitutto che Satana è il seduttore del mondo, ma non solo. Questo seduttore del mondo fu gettato sulla terra e non da solo, perché con lui furono gettati anche i suoi angeli. Quindi possiamo un po' immaginare e capire c'è l'enorme lavoro che stanno facendo questi, fra virgolette, angeli, stanno facendo un lavoro immane per ingannare il mondo, per sedurre il mondo intero. Quindi il suo lavoro principale, la sua opera principale è quella di sedurre il mondo. È venuto per questo. E ci è riuscito, ci sta riuscendo. Ma sappiamo quale sarà poi la sorte finale. Però al momento è come se l'abbia vinta. Non dimentichiamo che stiamo vivendo poi uno dei periodi più brutti della storia dell'umanità, con la storia di questa pandemia che stiamo un po' tutti quanti attraversando. Quindi Satana utilizza tutto ciò che c'ha a sua disposizione per poter sedurre l'umanità. cioè non ha fatto altro e non fa altro che cambiare, che mutare, affinché tutto possa apparire sempre bello, possa apparire gioioso, possa apparire festoso, per traviarci in modo tale da poterlo usare nel modo sbagliato, dove la maggioranza dell'umanità è caduta in questa trappola. Questa è una trappola per tutti quanti noi. E sapete, proprio questo è il periodo più brutto dell'anno per tutti quanti noi, perché brutto da un certo punto di vista. Ma io ieri sera sono stato felicissimo di essere con mia moglie, così come sono sicuro tutti quanti voi che siete in ascolto, che non vi siete lasciati anche voi corrompere da tutto questo scintillio di luci, questo fare brindisi a mezzanotte, sparare e fare tutto ciò che il mondo intero purtroppo fa. Quindi tutto questo naturalmente lo ha fatto la maggioranza del mondo, non l'ha fatto la minoranza. Quindi ci induce a tutto ciò che è peccaminoso, il nostro caro nemico. Tutto ciò che è peccaminoso, dove c'è peccato, c'è lui. Peccato in tutti i sensi, dal punto di vista sessuale, utilizzando le donne e gli uomini più belli del mondo per sedurre, per dare sfogo alla immaginazione della gente, proprio per tentare. Lo vediamo ovunque, nei film, lo vediamo negli spot pubblicitari ed anche nelle cose più impensate. Anche se andiamo a comprare un pacchetto di caramelle, troviamo pubblicità ingannevole. In questo senso, noi con mia moglie, quando vediamo qualcosa in TV, anche se la TV dei ragazzi, stiamo sempre col telecomando in mano, pronti per cambiare canale. Perché anche lì voglio un po' esagerare. Cioè, poi alla fine spunta la pubblicità che ti fa vedere una donna nuda o un uomo nudo, o quasi nudo. Naturalmente siamo sempre lì a cambiare canale. Nella TV. Figuratevi quando avevamo i bambini piccoli. Era ancora peggio con i nostri tre figli. Naturalmente Satana induce anche alla concupiscenza, facendoci sentire la necessità di cose che in realtà non ne abbiamo minimamente bisogno. Non abbiamo bisogno di tante cose, eppure ci concupisce. Per darci la bramosia di poter avere cose che noi magari non pensiamo nemmeno minimamente di cui abbiamo bisogno. Attirano i nostri cinque sensi con proposte allettante in modo fraudolento, facendoci sempre vedere, pensare alle cose impossibili. Questo è il diavolo. E Satana e i suoi angeli che concupiscono la mente della gente. Naturalmente Dio ci ha creato anche noi, grazie a Lui, per avere il mondo un futuro migliore. E naturalmente un giorno noi saremo i suoi angeli, noi saremo usati da Dio per aiutarlo, affinché possiamo anche noi combattere Satana, come lo stiamo facendo già oggi, ma in futuro lo faremo con maggiore forza e vigoria, grazie allo Spirito Santo che Dio ci dà giorno dopo giorno, ora dopo ora, con una dose sempre maggiore. Dio ci ha creati proprio per questo motivo, non per concupire. Non per concupire cose che non possiamo avere in tutta onestà. Oggi alla gente non gli frega proprio niente della onestà. Non gli interessa niente dei furti, delle truffe, perché vuole avere tutto, magari con inganni, e tante altre cose illecite, pur di avere quello che vogliono. Non gli interessa, non si preoccupano di andare a infrangere i comandamenti di Dio. Sul lavoro ci tenta in altri modi, inducendoci anche a fare dei compromessi. Ma non solo questo, anche nel poter avere e ottenere più soldi, per ottenere più prestigio. E naturalmente tutto questo poi ci induce a fare delle scelte sbagliate, delle cose sbagliate, che purtroppo l'umanità è vittima di tutto questo. Quindi il diavolo, cari fratelli e sorelle, possiede un immenso potere di seduzione. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare sempre attenti, perché lui è sempre, sta dietro, sempre, anche dietro di noi, per poterci sedurre. A maggior ragione per strappare dei figli dalle mani di Dio. Ha sedotto Adamo ed Eva. Di tutte le opere compiute del diavolo, forse, non dico forse, ma di questo ne sono più che cosciente, la più grave di tutte, sapete qual è stata? Che ha indotto l'uomo a disubbidire a Dio. Ha indotto l'umanità a disubbidire a Dio, a farci vedere tutto ciò che è peccaminoso come se fosse bello. E l'uomo c'è cascato, l'uomo è cascato in questa trappola e ha disobbedito a Dio, perché oggi noi siamo veramente dei privilegiati, siamo i primi frutti di Dio. Nel fare la volontà di Dio in ogni cosa. E quindi, ma non solo con noi, anche, ci ha provato anche con Gesù Cristo, ma non ci è riuscito. Andiamo per favore in Luca, al capitolo 4, nei versetti da 1 a 13. Vediamo la grande astuzia che Satana ha usato per cercare di sedurre Gesù Cristo, ma non ce l'ha fatta. Gesù Cristo non ce l'ha fatta. Gesù Cristo è Dio. Difatti, dice nel versetto 1, or Gesù, ripieno dello Spirito Santo, ecco, anche noi dobbiamo essere ripieni. Non pieni, ripieni di più, ricolmi dello Spirito Santo. Se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni ed era tentato dal diavolo. Fratelli, anche noi siamo tentati dal diavolo. Non siamo immuni da questo. E nel versetto 2 dice, durante quei giorni non mangiò nulla, digiunò per 40 giorni e 40 notti. E dopo che quelli furono trascorsi, ebbe fame. Beh, è normale, dopo 40 giorni ebbe fame. E il diavolo, Satana, che è astuto, ha detto, beh, forse ora che è debole. Non ha più la sua vigoria, non ha le sue forze, magari mi sarà più facile tentarlo. E nel versetto 3 dice, e il diavolo gli disse, se tu sei figliuolo di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Ecco. E nel versetto 4, e Gesù gli rispose, sta scritto, non di pane soltanto. Vivrà l'uomo. Il versetto 5. Il diavolo, menatolo in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Quindi Satana, cari fratelli e sorelle, ci tenta, se non ci riesce col pane, ci riesce con la ricchezza, ci tenta con le luci sfavillanti, con le festività, col Natale, il Capodanno, l'Epifania. Ci tenta in mille modi, perché sapete, qualcuno è come quando il pescatore va a pescare. Se butta la rete qualche pesce sempre lo prende, se non in un modo o nell'altro. Ecco, lui ci prova in mille modi. Quindi gli promette a Gesù Cristo tutti i regni del mondo, tutte le ricchezze di questo mondo. E poi nel versetto 7 dice: se dunque tu ti prosti ad adorarmi, sarà tutta tua. Ecco, il diavolo, Satana, voleva che Gesù Cristo si mettesse in ginocchio ai suoi piedi. Questo è quello che avviene quando la gente viene sedotta. Non si rende conto che si sta prostrando davanti al demonio. E Gesù nel versetto 8, rispondendogli, disse: sta scritto, adora il Signore Dio tuo. E poi dice: solo a Lui rendi il tuo culto. Cari fratelli e sorelle, qui c'è la risposta di Gesù Cristo. Dobbiamo rendere il culto solo a Lui, solo a Gesù Cristo e a Dio e a nessun altro, a nessun altro. Eppure oggi ci tentano in mille modi, siamo tentati in mille modi e le conosciamo quali sono tutte le tentazioni che ci vengono messe davanti. Se non ci riescono con una cosa, ne studiano un'altra e poi un'altra e poi un'altra ancora, finché come il pesce in qualcosa a bocca. Quindi dobbiamo stare attenti a tutte queste insidie. E poi nel versetto 9 dice: e poi lo menò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù da qui. Ed essi ti porteranno sulle mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. E Gesù rispondendogli disse: è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Allora il diavolo, finita che ebbe ogni sorta di tentazione, ci provò con tante tentazioni di tentare Gesù Cristo. Leggiamo la parte finale perché questa fa venire i brividi. Dice allora, versetto 13, allora il diavolo, finita che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione. Cioè non finisce mai, cari fratelli e sorelle, non finisce mai, ci prova sempre. Dice non ce l'ho fatta con 100 tentazioni. Abbi fede, io ritornerò ancora. Quindi dobbiamo stare attenti, perché lui è messo sempre lì davanti. Se ne superiamo un'altra, ne abbiamo sempre un'altra davanti. Dobbiamo stare attenti. C'è una scrittura nella Bibbia che dice di provare gli spiriti per vedere se sono da Dio. Dobbiamo stare sempre attenti con gli occhi aperti per capire se le cose vengono da Dio. Satana conosce bene la scrittura, conosce bene la Bibbia. Ecco perché le false religioni vengono ingannate. Perché sa manipolare bene le scritture, le sa manipolare molto bene, facendo apparire luce quelle che sono tenebre e facendo apparire desiderabile tutto quello che non è desiderabile. Naturalmente, dopo che ha tentato e ci è riuscito con Adamo ed Eva ed ha fallito con Gesù Cristo, ora cerca di sedurre i discepoli di Cristo. La strategia che segue è per ottenere questo risultato e di convincere l'uomo che una vita vissuta nella disobbedienza è migliore di quella vissuta nell'obbedienza. Il mondo ha scelto di vivere nella disobbedienza. Ma questi sono i falsi discepoli. Questi non sono i veri discepoli di Gesù Cristo, i veri apostoli. Non sono quelli che hanno scelto la disobbedienza. Noi abbiamo scelto l'ubbidienza a Dio. E naturalmente la cosa più grave, addirittura Satana cosa fa? Inganna gli uomini facendogli scomparire il senso del peccato. Ecco, l'umanità oggi non ha più il senso del peccato. Abbiamo un'umanità peccaminosa. Un'umanità peccaminosa. Non esiste il senso del peccato. Ma non per noi, però. Non per noi, perché noi ci autoesaminiamo sempre. Per ogni piccola cosa. Abbiamo sempre il rimorso di coscienza, come viene detto. Pensiamo sempre al ravvedimento, al pentimento che abbiamo avuto e quando vediamo se magari abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, il rimorso ci assale. Il mondo non ha più rimorso perché non hanno più il senso del peccato, non hanno il senso dell'osservanza dei comandamenti e quando manca questo, c'è tutto e il contrario di tutto, la deregulation più assoluta. Quindi il diavolo è sempre all'opera perché vuole che ci sia un numero sempre maggiore di persone che lui deve traviare. Purtroppo la gente a volte attribuisce a Dio le tentazioni che gli capita di avere. Ma dobbiamo stare attenti. Perché non è vero. Non è Dio che ci tenta. Non è Dio che ci tenta. È Satana che ci tenta. Andiamo nel libro di Giacomo. Giacomo sappiamo che è il fratello di Gesù Cristo. Giacomo capitolo 1, versetti da 13 a 15. Giacomo capitolo 1, versetti da 13 a 15. Dice così: nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e né egli stesso tenta alcuno, ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, dice Giacomo, e ognuno è tentato dalla propria bramosia, che lo attrae, che lo adesca. Poi la concupiscenza, la bramosia, avendo concepito, cosa fa? Partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. È il diavolo che mette in noi il seme della concupiscenza, della bramosia, della lussuria, dell'avidità, la voglia sfrenata, il desiderio incontenibile. Da queste cose poi si sviluppa il peccato e la morte. La morte eterna. Lui cerca di strapparci dalle mani di Dio. Purtroppo. Ricordiamoci sempre che la nostra mente è bombardata in ogni secondo della nostra vita da Satana, che vuole tenerci il più lontano possibile da Dio. Concupiscenza ed immoralità vivono nella mente in stato di pensiero. E così l'uomo, credendo che siano solo pensieri magari lontani, pensieri latenti, li mantiene. Ma questi, sapete, questi pensieri poi si trasformano e diventano realtà. Perché quando il pensiero diventa un pensiero oscillante, diventa realtà, diventa la tentazione reale. L'umanità ha continuato nella legge imperfetta dell'odio, dell'orgoglio, dell'avidità, e tutto questo è opera di Satana. Quindi ricordiamo che i pensieri possano diventare atti concreti malefici. Ma il fatto che sono presenti anche nella mente, anche se non si maturano in azioni, è quasi sempre qualcosa di malefico, se li teniamo in mente. Invece una mente sana e pulita partorisce idee sane. Non si commettono così delle azioni turpi, vergognose. Dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere coscienti del pericolo che si corre. Quando sarebbe, questo proprio sarebbe disonorare il nostro Signore Gesù Cristo e Dio. Dio che ha dato l'amore perfetto, che è la vita eterna alla risurrezione. Dio è questo per noi. Dio ha fatto, sta facendo, sta realizzando, già è pronto, aspetta solamente che la sposa sia pronta. Matteo capitolo 7, versetti da 13 a 21. Matteo capitolo 7, nei versetti da 13 a 21. Dice così. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e la spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Sapete, fra questi pochi ci siamo noi. Ci siamo io e voi assieme. E poi nel versetto 15 dice: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste da pecore, ma dentro sono dei lupi rapaci. E mai come in questo periodo dell'anno vengono tutti con vesti da pecore, ma in realtà sono dei lupi rapaci. Nel versetto 16 dice: voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? I triboli è una pianta spinosa. I triboli non fanno figli. Nel versetto 17 dice così: ogni albero buono dà frutti buoni, ma l'albero cattivo dà frutti cattivi. Noi siamo alberi buoni, ne sono più che certo, e diamo frutti buoni. E nel versetto 18 dice: un albero buono non può fare frutti cattivi, e né un albero cattivo fare frutti buoni. Sembrano frutti buoni, belli, luminosi, appariscenti, ma sono frutti cattivi. E nel versetto 19: ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. E voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. E non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Io so che tutti quanti noi conosciamo benissimo questa scrittura, questi versetti che ho letto, però ho voluto condividerli, ho voluto leggerli affinché possano dare ancora di più frutto. E frutti buoni in ciascuno di noi. Infatti, in Secondo Corinzi, capitolo 11, versetto 3, dice: Ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le nostre menti non siano corrotte. E sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Fratelli, qui è Paolo che ci sta esortando a non essere sviati, a non farci corrompere dalla semplicità e dalla purità. Noi dobbiamo essere purezza e semplicità. Non lasciamoci corrompere dalle tentazioni di Satana. Ci ha provato con Cristo, ci ha provato con Adamo ed Eva, ci proverà anche con noi, forse ci ha provato, ma tanti di noi, e io lo so per certo, non ci siamo lasciati ingannare, anzi, abbiamo lottato più che mai e ne siamo risultati vincitori. Abbiamo tenuto alta la guardia. Quindi seguire la strada di Cristo implica una semplicità mentale, mentre la corruzione mentale viene fatta dal diavolo. Cristo è semplicità mentale, Satana è corruzione mentale. E lui lo fa con infinita astuzia. Quindi il nostro livello mentale è molto importante. Bisogna tenere alta la guardia. Sapete, parlando di guardie, i pugili lo sanno molto bene di tenere alta la guardia, perché è una delle prime cose che viene insegnata ai pugili, è quella di tenere alta la guardia, perché non appena abbassano la guardia finiscono KO, vengono stesi al tappeto. Quindi la prima tecnica basilare che insegnano è tenere alta la guardia. E visto che Satana agisce proprio su di questo frequentemente, anche facendoci fare e pensare cose che non vorremmo pensare, non bisogna mai sottovalutare le insidie e le tentazioni di Satana. Satana vuole distruggerci e si presenta come un angelo di luce. Secondo Corinzi, capitolo 11, versetti 13 e 14. Secondo Corinzi 11, versetti 13 e 14. Poiché dice, Cotesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si è travestito da angelo di luce. Fratelli, la Bibbia è piena di queste raccomandazioni. Dio, quando is ha ispirato gli scrittori della Bibbia, ha dato tanto da scrivere come raccomandazione per noi affinché non cadessimo, nella menzogna. In Efesini capitolo 6, versetti 12 e 13 dice: Poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, perché sono nei luoghi celesti. Fratelli e sorelle, facciamo tesoro di queste parole. Stiamo in guardia. Difatti, dice, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio. E dopo aver compiuto tutto il dover vostro, restare in piedi, dopo aver compiuto ogni cosa. Vogliamo provare a far capire alla gente che tutte le feste pagane che il mondo sta celebrando sono opere sataniche per ingannare il mondo. Cioè, è tutto un falso buonismo. Il Natale, Santo Stefano, Notte di San Silvestro, Capodanno, Epifania, Babbo Natale, Befana, insieme a tutte le altre feste, servono a sviare le menti ed andare all'adorazione di Satana. Sono opere demoniache. Allontanare l'umanità dalle vere feste religiose di Dio. Forse, fratelli, vi sembreranno delle parole forti, delle parole magari forse dure, ma è la verità. È la verità, è la realtà che sto dicendo. Non sto aggiungendo nulla di mio se non le parole di Dio. Sapete, la settimana scorsa c'è stata una bufera in Sicilia sul vescovo di Noto. Noto è la capitale del barocco a livello mondiale e di cui il suo vescovo ha detto durante, mentre erano lì riuniti nella basilica, nella cattedrale, ha detto: Babbo Natale non esiste. Immaginate la reazione di tutte quelle persone che erano lì dentro. Dice, la verità è scomoda a sentire questa verità dal pulpito. Vi leggo lo stralcio di un giornale che ne ha parlato tutta la stampa nazionale. Quindi dice, stralcio da una notizia pubblicata da quasi tutti i quotidiani nazionali. Una uscita che ha sollevato polemiche al termine del Festival delle Arti Effimere nella capitale mondiale del Barocco, che ha richiamato alunni di tutte le età da ogni parte della Sicilia e dell'Italia per la rievocazione dell'arrivo di San Nicola. Una verità scomoda, scandita a chiare lettere dal pulpito della cattedrale di Noto, a cancellare i sogni di magia nei cuori dei bambini. Babbo Natale non esiste e la Coca-Cola ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani. Così le parole di Antonio Stagliano, vescovo della diocesi di Noto, hanno sorpreso genitori e figli presenti nella Basilica del Santissimo Salvatore a Noto. Quindi, dai banchi di quella chiesa e dalle rivelazioni di queste parole che ha detto il vescovo Stagliano, la gente è rimasta pietrificata e senza più sogni per quella verità che ha detto. Questo lo dice la stampa. Dice, per secoli hanno subito la bugia e non si sono mai lamentati, dico io. Ora che hanno detto la verità, questo vescovo ha avuto il coraggio di dire la verità, sono rimasti pietrificati da questa verità che ha detto. A loro piace, al mondo piace vivere nella bugia, vivere di bugie. Questo vescovo, non potete immaginare cosa è successo in Sicilia, cosa contro questo vescovo. Vorrei fare una breve, ancora un po', una breve. Noi a Catania avevamo un vescovo, un cardinale. L'abbiamo avuto per tantissimi anni. Questo cardinale, vescovo di Catania, era cugino di primo grado di un membro della nostra chiesa, figli di fratelli e fratelli. Figuratevi che avevano lo stesso nome e cognome. Il nostro fratello abitava a Palermo, mentre che il cardinale abitava a Catania. Questo nostro fratello, quando veniva di sabato a Catania, passava per andare a trovare il suo cugino cardinale. E quando lui andava dal cugino cardinale, gli diceva: Giovanni, Giovanni, guarda che tu predichi tutte bugie, delle cose insensate. Tu non dici la verità quando predichi, perché la verità tu non la conosci. E il cugino cardinale gli diceva: Giovanni, la verità io la conosco, ma io devo dire quello che mi comanda il Vaticano, altrimenti mi prendono per pazzo. Queste erano le parole che diceva il cardinale al suo cugino. E lui lo diceva a me, il nostro caro fratello. Quindi voglio dire, questa è la realtà. Al mondo piace vivere nell'inganno, nella bugia e non nella verità. Quindi non fanno altro che promuovere bugie invece della verità. Quindi le luci brillanti multicolore che noi vediamo oggi in tutto il mondo, che tutte le bombe, tutto quello che vediamo di luci sfolgoranti, multicolorate, brillanti, non sono la vera luce di Dio. Non sono la luce di Dio. La luce di Dio è ben altra cosa. La luce di Dio è verità. La luce di Dio è la verità della salvezza che Dio ci dona. Loro sperano di ingannare l'umanità con false feste religiose che onorano una menzogna, onorano delle menzogne. Il Natale è una dipendenza al paganesimo di cui non si vogliono disfare, anche se sanno che è una bugia, continuano a seguire le istruzioni di un Dio ingannatore, di una festa che ha avuto origini nell'adorazione di antichi falsi dei. Fratelli, questa è la verità, questa è la realtà del mondo. E grazie a Dio che noi non ne facciamo più parte. Andiamo per favore in Primo Corinzi, capitolo 10, versetto 13. Primo Corinzi capitolo 10, versetto 13. Dice: Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Or l'Iddio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione che c'è nel mondo vi darà anche la via di uscirne, onde la possiate sopportare. Quindi non dobbiamo cadere nella disperazione davanti ad un problema o ad una tentazione, perché di certo Dio ci ha dato la via di uscirne. E come possiamo difenderci da Satana? Come ci stiamo difendendo da Satana? Stando sempre vigili. Andiamo per favore in Primo Pietro capitolo 5, versetto 8. Primo Pietro capitolo 5, versetto 8. Dice: Vegliate, vegliate, perché il vostro nemico, il diavolo, è come un leone ruggente che va in giro cercando chi possa divorare. Vigilate, vegliate, state attenti. Tenete gli occhi aperti, ci sta dicendo, perché lui va in giro e cerca di sbranarci. Non facciamo riuscire il diavolo nel suo intento con noi. E stiamo forti. Noi ministri della Chiesa siamo sempre presenti per qualsiasi cosa a livello mondiale, anche in Italia. Se ci sono dubbi, chiarimenti, facciamoli. Perché sapete, è di questo che l'unione fa la forza. Non a caso noi ci chiamiamo Chiesa di Dio unita. Dobbiamo stare uniti, forti, compatti. Quindi in conclusione di questo sermone di oggi abbiamo ancora due scritture da leggere. Non allontaniamoci dalla fede cristiana, dalla vera Chiesa di Dio, ma soprattutto, dico soprattutto, non allontaniamoci da Dio. Sapete, molti ridono quando sentono parlare di Satana e delle sue tentazioni. Perché sono così presi, sono così immersi nel mondo del diavolo da non vedere che lui li ha allontanati da Dio. Non lo capiscono che la gente è lontana da Dio, è lontana da Dio anni luce. Quindi non allontaniamoci mai da Dio, non allontaniamoci dalle scritture, non allontaniamoci dalla Bibbia. Perché questa è la vera ispirazione divina e che non hanno nulla di satanico, tutto ciò che è Bibbia è parola di Dio. Dio d'altronde ha voluto lasciare a noi la sua parola scritta, la Bibbia, per esortarci a proseguire e per consolarci nel suo amore. Fratelli, restiamo sempre forti, saldi in piedi, ma soprattutto non allontaniamoci dalla preghiera. Non allontaniamoci dalla preghiera. Satana cerca di distrarci, ma noi dobbiamo sempre di più essere in contatto con Dio attraverso la preghiera. In Luca, al capitolo 21, nel versetto 36, Luca capitolo 21, versetto 36, dice: vegliate dunque, pregando in ogni tempo, pregando sempre, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al figliuolo dell'uomo. Preghiamo sempre. Più preghiamo, più siamo protetti. Più preghiamo, più siamo lontani da Satana e il diavolo. Quindi attorno a noi esistono forze negative che ci tentano sempre. Però noi abbiamo delle armi. Abbiamo un'arma potentissima che ci vengono date da Dio, per cui noi possiamo difenderci. Ma l'arma più potente che Dio ci ha dato, che Dio ci dà, è la preghiera. L'ultima scrittura in conclusione di questo sermone di oggi va in Giovanni al capitolo 16, versetti 32 e 33. Giovanni capitolo 16, versetti 32 e 33. E dice così: ecco, l'ora viene, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Queste parole sono state pronunciate da Gesù Cristo poco prima di morire. Ma dice: io non sono solo, perché il Padre mio è con me. Io so che ieri sera moltissimi di noi sono stati soli, magari in zone sperdute dell'Italia e del mondo. Ma noi non eravamo soli, perché Dio era con noi. E poi prosegue dicendo: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Queste sono state fra le ultime parole pronunciate da Gesù Cristo. E noi dobbiamo essere dei vincitori, come Cristo Gesù. Il desiderio di Dio è che tutta l'umanità raggiunga la sua immagine e la sua mente, e che diventi perfetta nella legge della libertà, che è l'amore di Dio, l'amore per Dio, per tutti noi, per tutti quanti noi, fratelli. Ricordatevi che ieri sera non eravate soli, come non eravamo soli noi, perché Dio era con noi. Concludo dicendo: Gesù ha vinto il mondo e anche noi dobbiamo vincere. E sono sicuro che se non ci allontaniamo dalla preghiera, lo vinceremo anche noi. Vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, vi auguro ogni bene, spero che la salute possa accompagnarci tutti per il proseguo della nostra vita. Ancora un buon proseguo del sabato e un buon pomeriggio. Ciao a tutti.